Alphaville.
Questa sera alle 18 il Consolato Generale d'Italia di Lugano ospiterà il musicologo e critico d'arte Paolo Repetto per una conversazione sul suo nuovo libro L'anima dei colori, i padri dell'arte del Novecento, edito qualche mese fa dalla casa editrice Il Nuovo Melangolo. Assieme alla console Umberto Vanni d'Archirafi e dal direttore del Corriere del Ticino Pari De Pelli, Paolo Repetto presenterà il suo volume. La serata sarà accompagnata da alcuni intermezzi musicali. E io intanto saluto il nostro ospite di oggi, che è proprio l'autore del volume. Paolo Repetto, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Grazie a lei per essere con noi. Come già accennavo all'inizio, lei è musicologo, critico d'arte. Tra le sue pubblicazioni troviamo La visione dei suoni, arte, musica del 2008 e Il canto della luce, scritti sull'arte, entrambi per i tipi del Nuovo Melangolo nel 2021. Paolo Repetto, partiamo dal titolo del suo nuovo volume di cui si parlerà questa sera, L'anima dei colori, padri dell'arte del Novecento. Ecco, lei nel libro afferma che la storiografia sull'arte tende a deleggere a padri dell'arte novecentesca tre figure in particolare, Cézanne, Monet, Van Gogh. A questo trittico però lei aggiunge anche Delacroix e Turner. Come mai questa apertura del canone, se vogliamo dire così?
Ma per esempio Tolstoi diceva l'infinito labirinto di concatenazioni in cui consiste l'essenza dell'arte. In realtà c'è sempre un precedente, c'è sempre qualcuno che l'aveva già fatto, l'aveva già accennato, l'aveva già detto. Ogni grande artista ha un padre o una madre, per cui sì, come ha detto bene lei, il nucleo centrale di questi grandi padri dell'arte del Novecento, che anticipano, mettono le basi dei grandi temi sviluppati poi nel cuore del Novecento, sono Cézanne, Monet e Van Gogh. Tuttavia poi mi sono sentito di allargare ad altri due autori più del primo Ottocento, Delacroix francese e Turner. Il libro parte con Turner e l'ho studiato bene perché ho vissuto diversi mesi a Londra ed è straordinario vedere come l'anima del colore in Turner veramente prenda il sopravvento rispetto a quello che era la mimesis, cioè la mera rappresentazione in cui si delimitava il quadro, il dipinto. Fino a Turner, tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Ottocento, il quadro è testimonianza, si fa soprattutto ritrattistica, si lavora per l'aristocrazia, si lavora anche per mappare la mappatura delle varie misure, i vari campi, le case, eccetera. Ma con Turner c'è questa emancipazione del colore. E quel Turner che ha avuto un'influenza enorme su Monet. Per esempio, è curioso vedere che ci sono due grandi disertori oggi che siamo in piena guerra. Sia Cézanne, sia Monet furono disertori, cioè nel 1871, invece di partire per la guerra franco-prussiana, scapparono e Cézanne si ritirò al mare a Lestac e Monet andò con Daubigny a Londra e vide appunto Turner.
E quindi mi sembra che lei metta un po' il colore al centro di questa sua indagine sui padri nobili, poiché misero appunto una ricerca che poi venne ripresa e diventò fondamentale per la pittura del Novecento. Ecco, allora in che modo questi artisti che lei ha citato inaugurano proprio un nuovo modo di utilizzare il colore? Come lo utilizzano e qual è l'importanza, l'apertura verso l'arte del Novecento?
Per esempio, ecco, tornando all'archetipo, al modello Turner, Vi è il passaggio estetico tra il bello, la bellezza e il sublime. In cosa consiste? Il bello è qualcosa di proporzionato, è qualcosa che risale ai canoni greci, è qualcosa di pacifico, di armonico. Il sublime invece va oltre al bello, nel senso che si scoprono quelle forze che hanno un potere di emozionarci ancora più forte. E pensiamo all'idea della montagna, la montagna, la tempesta, il temporale. Andare in montagna nel Settecento era una cosa considerata inutile, cioè era pericoloso, c'erano i ghiacciai, cioè nevicava improvvisamente, eccetera. Invece con Turner per primo si scopre il sublime e tanti quadri di questo grandissimo pittore inglese rappresentano queste forze, appunto, che vanno oltre la bellezza. E il temporale, la tempesta, il vulcano, per esempio, lui che dipinge l'eruzione del vulcano, appunto questa bellezza che va oltre e ci mette anche paura, ecco, ciò che mette la notte è uno dei grandi luoghi del romanticismo. E tutto questo avviene rinunciando un pochettino al disegno, cioè alla trama, all'ordito disegnativo tradizionale, a favore dell'emancipazione del colore. Ecco, direi che L'anima dei colori, il titolo del libro, vuole rievocare soprattutto questo, cioè tutti questi grandi pittori, in maniera molto simile ma molto diversa, fanno del colore qualcosa di autoreferenziale. Ecco, qui con questa autoreferenzialità tocchiamo quello che è il nucleo fondamentale, teorico, teoretico di questi che pensiamo a Van Gogh, pensiamo a Cézanne che anticipa tutto il cubismo e fa quasi dei quadri astratti.
Quindi in qualche modo è il colore che si emancipa dalla necessità di essere uno strumento di rappresentazione della realtà e in che modo poi questa lezione viene assunta, fatta propria e portata alle estreme conseguenze dalla pittura del Novecento, Paolo Repetto.
Ecco, ha detto bene. Allora, Kandinsky, l'ha detto implicitamente, nel 1910 è noto, fa il primo acquarello astratto. Quel Kandinsky, anche grande teorico, che scriveva: la musica è la più grande delle maestre, è il più grande degli insegnanti. Perché? Perché la musica è l'unica, quella sinfonica, cameristica soprattutto, è l'unica arte che sta in piedi per se stessa. Prima di allora il disegno e la pittura era soprattutto, come ho detto, un modo per rappresentare, testimoniare della realtà, che poteva essere un ritratto, un volto, una natura morta, un paesaggio, una casa, eccetera. Con questi pittori, Turner, Delacroix, Cézanne, Monet, Van Gogh, invece c'è un andare oltre e mi permetto un'altra citazione di Walter Pater, che è stato il maestro di Oscar Wilde, diceva: tutta l'arte aspira costantemente alla condizione della musica, come Kandinsky, tutta l'arte aspira costantemente alla condizione della musica. Cosa voleva dire? Voleva dire che l'arte può stare può stare in piedi anche senza appoggiarsi a quello che è il riferimento esterno del mondo. Ecco che nasce l'impressionismo, cioè l'impressione, Cézanne, soprattutto Monet, poi il post-impressionismo di Van Gogh. Cioè c'è un'impressione personale che va al di là di quello che è l'oggettiva rappresentazione della realtà. E questo avviene anche, pensi, grazie paradossalmente a un'invenzione, cioè la fotografia. Verso la fine dell'Ottocento ci sono i primi grandi fotografi, Nadar, eccetera. E questa nuova tecnica rivoluzionaria riproduce la realtà in maniera più fedele, tecnicamente più
Quindi i
affidabile,
pittori
se
non
non la
si sentono più
pittura.
obbligati a farlo, in qualche modo.
Bravo, esattamente. Cioè, dunque, il pittore cosa ci sta a fare? Cioè, se c'è la fotografia, questo nuovo mezzo tecnico che riproduce la realtà meglio della pittura, Il primo a capire tutto questo è Courbet, in parte ne parlo anche nel libro, e Courbet dice no, noi siamo diversi perché noi siamo anche degli artigiani, cioè il pigmento, l'ordito, io come metto il colore, la pennellata, lo spessore, ecco che spesso questi quadri sono anche spessi, cioè hanno una materia, un olio piuttosto spesso, ecco che l'artigianato pittorico va oltre la mera riproduzione della realtà fotografica, che allora non aveva ancora una valenza artistica, molto artistica, che poi prenderà con i grandi fotografi come Cartier-Bresson,
E che
oppure
tra l'altro, almeno per il
Musque.
primo periodo, era in bianco e nero, quindi da qui anche forse,
Esatto.
chi lo sa, lo
Esatto.
sviluppo, l'importanza del colore per i pittori. Paolo Repetto, tra l'altro, siamo in chiusura, per cui abbiamo pochissimo tempo, ma l'evento di questa sera sarà anche un evento con dei momenti musicali. Come funzionerà questa serata anche
Sì,
dal punto di vista musicale?
tra l'altro io ho lavorato diversi anni per voi, tanti anni fa, Rete 2, perché
Certo.
io vengo dalla musica classica, sono diplomato di pianoforte nel 90, poi nel 92 sono laureato in storia dell'arte, e per cui ho sempre, diciamo, la mia grande specializzazione sono le relazioni tra arte visiva e musica. E per cui, essendo un pianista dilettante, mi piace in queste conferenze, in queste presentazioni, così fare anche degli esempi musicali. E alla gente piace molto vedere, per esempio, Dracula era amico di Chopin, allora suonerò qualcosa di Chopin stasera, un notturno, un valzer, e vedere quali sono le relazioni, le corrispondenze tra la pittura di Dracula e i pezzi musicali di Chopin. Ecco, allora che ne daremo alcuni esempi, non sono vere e proprie esecuzioni, ma sono degli esempi musicali. In questo senso è bello vedere come l'arte visiva e la musica, la poesia, la letteratura, eccetera, in realtà vadano sempre a braccetto, per cui lo sviluppo storico, diacronico della storia dell'arte, della letteratura, della poesia, eccetera, è sempre, come dire, affine, trova sempre delle forti comunanze, affinità con le altre sorelle.
Arti che vanno a braccetto, dunque. Il rapporto tra musica e pittura anche sarà uno dei temi, magari non centrale, ma certo importante della discussione, dell'incontro di questa sera con lei, Paolo Repetto, musicologo, critico d'arte, autore del volume L'anima dei colori, padri dell'arte del Novecento, che sarà presentato questa sera alle 18 al Consolato Generale d'Italia di Lugano. Grazie per essere stato con noi oggi.
Grazie, grazie.